La professoressa Elena Pulcini insegna filosofia sociale all'Università di Firenze e sono molto contenta di introdurre il libro che, come dire, è parecchio denso, ma c'è necessità di densità. non si può sempre soltanto restare in superficie. In un certo senso, durante il corso abbiamo visto, come dire, come le paure della globalizzazione insistono. Lo abbiamo visto a livello europeo con un'analisi sui paesi dell'est europeo, lo abbiamo visto rispetto alle mafie nel sud Italia e, come dire, questo libro in qualche modo offre delle risposte, offre una riflessione ulteriore, per cui entro subito con l'introduzione. Mi scuso per la difficoltà di questa introduzione, che non sarà breve come avrei desiderato e come di solito, come dire, tendo a fare, ma il testo è denso, come dicevo, e complesso e necessita di una riflessione profonda e probabilmente anche di riletture ripetute per essere pienamente accolto. Sento anche di riconoscere un limite nella nostra programmazione, non solo dovuto alla data, forse probabilmente infelice, perché la riflessione di Elena Pulcini meritava probabilmente di essere la corona del percorso di quest'anno, in virtù dell'apertura prospettica che la sua proposta di cura del mondo ci offre e che personalmente condivido appieno. La lettura presuppone il confronto con vari ambiti di studio, correlati alla definizione di una filosofia sociale, ovvero di un approccio epistemologicamente rigoroso, capace di delimitare e definire lo statuto di un'etica condivisa e possibile all'interno delle strutture dei comportamenti sociali e dei rapporti tra gli individui, e chiarisce in modo netto quanto percorsi e categorie delle discipline possano convergere nel delimitare il campo di azione di una nuova prospettiva etica per l'età globale. Elena Pulcini ci obbliga a confrontarci progressivamente con la filosofia politica, con l'antropologia, con la sociologia, con la psicanalisi, con l'etica, con i loro dispositivi, con le loro interpretazioni dell'uomo, della società e del mondo, a partire dal discrimine del passaggio dall'età classica alla modernità sino all'attuale epoca della globalizzazione. Si tratta di una lunga e approfondita anamnesi delle patologie dell'età globale a noi contemporanea e insieme delle patologie del nostro sentire all'interno di quest'età. Ogni ricerca delle cause di una patologia non può esimersi dalla ricerca anche di una terapia, di un movimento e di un'azione che si prenda cura non solo dei sintomi, ma ancor più delle cause profonde del disagio della civiltà. Se la metafora medica della patologia può apparire avventata, in realtà essa si rivela la più adatta ad esprimere la condizione di una socialità globalizzata in stato di profondo disagio, che necessita di uno sguardo e di un'analisi, mi verrebbe da dire di un setting, capaci di renderci consapevoli degli effetti e delle trasformazioni che la globalizzazione produce, sia nella struttura antropologica dell'individuo e nei percorsi di formazione dell'identità. E questo tra l'altro era stato uno dei punti dai quali eravamo partiti nel pensare il corso, sia nelle forme di costruzione del legame sociale. La perversione polimorfa e invasiva della globalizzazione, per essere portata a coscienza, deve essere decostruita e ricondotta attraverso il racconto della sua storia e dei suoi concetti fondativi a un possibile superamento, attraverso la ricomposizione della divaricazione tra individualismo e comunitarismo. Ciò che caratterizza l'età globale, secondo l'autrice, è la polarizzazione tra l'emergere di un individualismo illimitato e la nascita di forme di comunitarismo endogamico. Il modello della modernità, che vede affacciarsi sulla scena storica l'uomo come individuo costruttore di se stesso, libero e razionale, determinato a difendere la propria esistenza nel mondo e il proprio interesse, si trasforma in un io globale, narcisisticamente incentrato sul rispecchiamento del sé. Ironia della storia è il fatto che il narcisismo stava per essere cancellato dal manuale diagnostico di DSM-5. Se tutti soffriamo della medesima patologia, quella patologia non può più essere riconosciuta come tale. Poi sono tornati indietro perché qualcuno ha detto: ma ci sono delle vittime del narcisismo, cioè c'è chi subisce i narcisisti, allora per rispetto a loro teniamola, ma significativo. di volta in volta diviene consumatore questo individuo e spettatore, isolato e indifferente, edonista e conformista, passivo e insicuro, ma insieme si determina come homo creator, che è spinto a un continuo fare produttivo, tecnologicamente sempre più avanzato, perde la progettualità stessa del suo fare, smarrendo il senso e lo scopo del suo agire, arrivando a mettere in pericolo la sua stessa esistenza insieme all'esistenza del mondo che lo accoglie. L'io globale è insieme apatico e vorace, insicuro e onnipotente, patologicamente proiettato verso l'illimitatezza dei confini e dei desideri, che ne rivela di volta in volta la ibris e l'insicurezza. L'effetto immediatamente visibile della patologia profonda è l'erosione del legame sociale, che si maschera attraverso un desiderio di riconfinamento e di appartenenza che si concentrano intorno a un diffuso bisogno di comunità. Se questo bisogno ci appare legittimo, soprattutto quando pensiamo a forme di comunità solidali o a forme di comunità che lottano per il riconoscimento, tuttavia esso stesso segnato da patologie. Ogni volta che un noi si costituisce quale forma di opposizione a un loro strutturato come nemico, ogni volta che una forma di solidarietà interna a un gruppo determina forme di ostilità e di violenza verso l'esterno, ci troviamo di fronte a delle comunità immunitarie che si fondano sull'assolutizzazione della diversità e danno origine a fondamentalismi. Attraverso una definizione antropologica possiamo dire che siamo di fronte a forme di comunitarismo endogamico, chiuse su se stesse, sempre rivolte contro l'altro che sta al di fuori o che è uno straniero interno, irriducibilmente diverso da noi. Le ossessioni patologiche dei due soggetti del mondo, io e noi, conducono inevitabilmente a quella che molti filosofi definiscono una perdita del mondo, non solo nel senso di una perdita del luogo in cui siamo in situazione come esseri finiti, ma nel senso della possibilità concreta di una perdita definitiva del nostro esistere a causa dell'illimitato potere della tecnica. Come per Faust, l'illusione di farci creatori mobilita la nostra stessa possibile distruzione. Ma in gioco non ci sono solo le ossessioni patologiche, ma qualcosa di più profondo, la trasformazione di una passione positiva e costruttiva, quale la paura, nella maschera bifronte della temerarietà e dell'angoscia, rispettivamente come assenza di pathos sul fronte dell'individualità e come eccesso di pathos sul fronte del comunitarismo. La riflessione sul ruolo e sul destino della paura non può che partire da Hobbes e dalla nascita della modernità. La paura della morte e la paura dell'altro si traducono in una fonte di ragionevolezza che conduce alla costruzione di socialità, di forme civili e politiche che garantiscano la sicurezza. La cessione dell'esercizio della violenza, pur limitando la libertà personale, di fatto garantisce una vita pacifica e ordinata. Nell'età globale la trasformazione della paura non segue più questa dinamica lineare, perché il pericolo diventa incerto e indeterminato sia attraverso la tecnica che attraverso l'immagine dell'altro. La tecnica, che è slegata da ogni tipo di precauzione, ci consegna una natura totalmente trasformata e instabile, sempre a rischio di distruzione. L'altro, che non è più distante e separato, non sta altrove, ce l'abbiamo in casa, diviene lo straniero perturbante, colui che non può essere né espulso né assimilato e che perciò diventa fonte di disagio e rifiuto. La paura non riesce ad essere una passione costruttiva, ma si trasforma in angoscia improduttiva e distruttiva. La razionalità sottesa alla socialità si trasforma in autodifesa irrazionale che assume le forme del diniego e dell'autoinganno di fronte a pericoli globali di possibile distruzione del mondo e insieme attiva strategie proiettive persecutorie nei confronti dell'altro, riattivando le dinamiche del capro espiatorio che però, spogliate della sacralità ancestrale delle forme del mito, si rivelano come cieca violenza distruttiva. Anche qui tornano le parole della psicanalisi, il diniego, l'autoinganno, il proiettivo. La metafora e il linguaggio sono evidentemente di matrice psicanalitica, ma proprio per questo rendono più chiara la profondità del malessere individuale e sociale, che razionalmente sfociano reciprocamente nelle forme dell'assenza di paura dello spettatore, anestetizzato di fronte a qualsiasi epifania del dolore della morte, e dell'eccesso di paura delle comunità endogamiche che esplodono in forme di violenza sempre più distruttive nei confronti del diverso, richiamando inevitabilmente a nuova violenza. L'analisi del reale obbliga a cercare nelle pieghe del presente le possibilità di trasformazione che permettano la costruzione di scenari alternativi. Non si tratta di misure giuridicamente e normativamente delimitanti, ma di porre l'attenzione al ruolo delle passioni nella loro funzione comunicativa e cognitiva, insieme di riflettere su cosa possiamo contare più che su cosa dobbiamo fare. Occorrerà allora puntare sulla riattivazione della paura e della sua produttività anche immaginativa. Riconoscerla significa contenere la trasformazione in angoscia dell'indeterminato. Abbiamo paura perché ci riconosciamo vulnerabili nella nostra finitezza e nella finitezza del mondo. Abbiamo paura e quindi ci impegniamo a consegnare il mondo, questo unico luogo che tutti abitiamo, alle generazioni future, assumendoci la responsabilità di preservarlo. Abbiamo paura dell'altro e insieme non possiamo che essere contaminati dall'altro. Del resto non esiste realmente vita senza contaminazione, senza rottura del confine identitario, senza disponibilità alla reciproca alternazione. Non si fanno figli se non ci si contamina. Solo attraverso questa paura, per così dire in positivo, possiamo rifondare soggetti solidali e responsabili, sia come individui che come comunità. Fuori ancora da ogni logica di diritti e di doveri, chi ci interpella è inevitabilmente altri, secondo la lezione di Levinas, al quale siamo vulnerabili, al cui appello siamo chiamati, in cui riconosciamo la nostra stessa vulnerabilità e attraverso cui assumiamo la responsabilità della cura. Ma la cura, che è preoccupazione e sollecitudine, non è un astratto concettuale, ha sempre un impianto emotivo ed esperienziale, vivente e agente in una pratica del quotidiano che rivela costantemente la reciprocità delle nostre fragilità. La prospettiva della cura inevitabilmente agisce come capacità creativa e nascente e può farsi carico della trasformazione del globo come totalità del mercato in un mondo come totalità di senso. Il mondo ha senso nel suo essere dimora comune di un'unica umanità. Coesistiamo e coesistiamo come pluralità di esseri singolari che si scoprono differenti ma non per questo nemici. Nascere al mondo significa nascere alle infinite possibilità di relazioni con altri che come noi nascono al mondo, ma in queste infinite relazioni abbiamo la possibilità di far nascere giorno per giorno il mondo stesso a noi e a chi nascerà dopo di noi. Devo riconoscere che la lettura del testo di Elena Pulcini predispone alla rilettura di infiniti trascorsi di letture filosofiche legati ad autori particolarmente cari, quali Hans Jonas, Hannah Arendt, Emmanuel Levinas, Simone Weil, Zygmunt Bauman, in una prospettiva, se è concesso, eminentemente ebraica, nel segno di un rapporto con l'alterità, anche inconscio, segnato dalla tradizione dialogica del tu di Martin Buber. Insieme, segnata da un aspetto della paura e della cura per l'altro che definisce la salvezza di un uomo come la salvezza di un mondo intero e delle sue generazioni future, secondo la leggenda dei 12 giusti che per ogni generazione reggono il destino del mondo e soprattutto ne riconoscono la fragilità. E ancora, la prospettiva veterotestamentaria tutta inscritta nel Genesi della creazione affidata in possesso e non in proprietà ad una creatura finita. Richiama il testo la rilettura di quella filosofia della differenza, che legge la cifra della cura verso il vivente prossimo, carne della propria carne, sia esso figlio o genitore, entrambi nella loro fragilità come esposizione al mondo del femminile, nella sua quotidianità di condivisione e preoccupazione e insieme della consapevolezza dell'estrema vulnerabilità di ogni forma di vita che nasce e che muore. Personalmente, poi, questo libro ancora richiama costantemente la memoria e la lettura di Rilke delle leggi duinesi. Viene da pensare che se la cifra della nona elegia di Rilke segna in qualche modo un'intuizione della nominabilità del sentimento e della passione, del noi essere con gli altri nel mondo, pur tuttavia mi sembra che la nostra cifra di creature che necessitano di ricevere cura e di agire cura si riveli con candore quasi fanciullesco nel termine della decima elegia. Noi che pensiamo la felicità come un'ascesa ne avremmo l'emozione quasi sconcertante di quando cosa che felice cade.